Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Angelo Miotto in studio per questa puntata di Itaca di sabato 22 agosto. Quando inizia il campionato di calcio vuol dire che l'estate sta finendo sostanzialmente, oggi sarà così. Ma noi, oltre al calcio, che è giusto per i grandi tifosi, ce ne sono tanti, oggi San Siro sarà piena per quanto dicono le notizie, oggi invece parliamo di un altro luogo molto affollato, parleremo del meeting di Rimini. Dopo 44 anni torna un Papa all'assemblea annuale di CL, di Comunione e Liberazione, questo lo faremo nella nostra seconda pagina. Ma la prima, come sapete sempre, è dedicata alla rassegna stampa. E allora partiamo con i nostri giornali.
A due, tre, il titolo è...
Il manifesto apre con giochi del silenzio, la fotografia è per Meloni e la Russa che si parlano con la manina davanti alla bocca, ormai come pessima tradizione della politica per non vedere il labiale di quello che si dicono. Autorità e premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo con mezzo governo ma senza i ministri del lavoro e dell'industria, chissà perché. Perché l'acciaio è un buco nero, la città non crede all'accordata italiana, Meloni tace sull'impianto destinato a una lenta morte, zona rossa, cortei vietati, un grido nello stadio, l'Ilva uccide. E lì c'è stata la doppia contestazione di cui avete sentito parlare già nel nostro giornale radio di Popolare Network. Allora, piano fallimentare, dice il manifesto, retorica tricolore, il conto lasciato ai posteri, è un editoriale di Emiliano Brancaccio. Taglio medio del manifesto è su Aisha Wahab che batte i dollari israeliani, quello è successo che alle suppletive californiane l'esponente democratica è stata la prima deputata di origini afghane votata per il congresso e questo, diciamo così, nonostante i 6 milioni di dollari che l'APAC, il potente comitato israelo-americano con altre organizzazioni, aveva investito per impedire proprio ad Aisha Wahab di vincere. Tre notizie di richiamo in fondo alla pagina. Patto Unione Europea, Meloni nei guai, pure Olanda e Irlanda a trasferire migranti. La strage invece, femminicidi, la legge c'è, mancano le risorse. Questo è un tema su cui si sta picchiando con molta foga dal punto di vista del cercare di avere questi strumenti che sono strumenti necessari per evitare appunto o perlomeno per cercare di evitare i femminicidi. La guerra grande, mandato d'arresto turco per Netanyahu e Michael e Mirko, vignetta tutta rossa, personaggio triste che dice mi consola che ci meritiamo tutto. Corriere della Sera, migranti, l'affondo di Meloni, la replica Schlein, intervista New York Times, con Trump pensavo fosse più facile, quindi il Corriere apre su l'intervista che la Presidente del Consiglio, non la Premier mi raccomando, ha dato al New York Times, in quanto tra l'altro giornale non gradito a Trump, con tutti questi giochini della politica, lasciatemi aggiungere mentre il mondo brucia. Erdogan all'Interpol, arrestate Netanyahu, la replica, due punti, dittatore. L'assistente di Donald Trump, per me conti solo tu, dichiarazione d'amore di Natalie Harp nel 2023, i suoi messaggi al presidente. Poi sono sempre nella colonna destra del Corriere, MPS, che è Montepaschi, il piano Lovaglio, intesa valuta l'esposto. Questo è il risico, famoso risico bancario. Avete sentito Andrea Di Stefano nel giornale radio, domani lo affronteremo con Alessandro Messina e cercheremo di fare un po' di chiarezza. Non sono sempre temi facili, anche perché le composizioni societarie e i veri obiettivi non sono sempre facili da ricostruire o perlomeno da avere a mente. La foto grande del Corriere è per Sinner mentre si è fatto male al ginocchio, un urlo di dolore in posa scomposta. Il titolo è la resa di Sinner, niente US Open, deluso e triste. Il campione da forfè per infortunio al ginocchio, serve tempo. In taglio basso abbiamo invece sono un ex bulla, sogno Miss Italia. Elisa Vardoni, 19 anni, alla selezione in Toscana, era una stalker, picchiavo le ragazze. Vabbè. Di spalla abbiamo l'editoriale di Paolo Valentino, illusione europee, poi vediamo ancora frane, evacuati, emergenza in Lombardia per quello che viene chiamato il maltempo, parola che in questa radio ai tempi di Piero Scaramucci era vietatissima, che Scaramucci diceva maltempo è troppo generico, o è un temporale o è pioggia o insomma descrivete quello che è. Da Conte il via la campagna per le primarie, la Repubblica, la lettera del leader 5 Stelle, Repubblica sul woke, spiazza il campo largo, il PD, noi parliamo già di diseguaglianza, Renzi, 2 punti, adesso si svegliano tutti, Bonelli, 2 punti, diritti da salvare, la foto grande però di Repubblica è per Amatrice, a 10 anni dal terremoto, ritorno alla nostra adorata Amatrice, la ferita di quella notte non è curata, racconta Filippo Ceccarelli. Ancora abbiamo di taglio basso, taglio medio, scusate, migranti, Meloni difende rimpatrie, per Kiev torna tra i volenterosi, un riquadro ci dice appunto di Erdogan dalla Turchia, mandato di arresto a Netanyahu per la flottiglia, mentre di spalla troviamo MPS, intesa schiere legali contro la mossa di Lovaglio, quindi Montepaschi e il risico, come detto, con Massimo Giannini che critica quello che chiama il vizietto della politica, e cioè di mettere le mani sulle banche. Taglio basso di Repubblica c'è un bellissimo commento di Luigi Manconi, Report è la società fondata sulla cultura dell'eterno sospetto. Vedremo anche le vacue risposte del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, l'ambiente si ripara ma non per decreto. Però non ci dice come, ecco, diciamo, poi ve lo anticipo, dopo ve lo leggo. Sinner rimane in ginocchio, addio USA Open. Avvenire, tutti i nodi del patto, secondo l'opposizione le nuove regole sono un pasticcio. Di cosa stiamo parlando? L'Under Irlanda rimanderanno i migranti approdati in Italia, Meloni difende l'accordo, il passaggio decisivo sarà a ottobre quando l'Unione Europea valuterà gli aiuti che Roma si merita, tra virgolette. La foto, la prima foto è per un bel reportage di Capuzzi che è andata noi dal sogno americano al limbo del Messico, è andata a raccontare questa storia. L'altra foto invece è per il lupo, si riaccende come di consueto la polemica sul lupo, estate di ripetuti allarmi da nord a sud, avvistamenti, aggressioni, ma il lupo non è predatore. Taglio medio, caso flottiglia, la Turchia, Netanyahu arrestato, c'è un bel editoriale di Vittorio Pelligra, invece la lezione sempre attuale di Ulisse, e noi a Itaca non siamo insensibili ovviamente al buon Odisseo. Domani invece apre su Turchia l'attacco di Netanyahu, mandato d'arresto per la flottiglia, foto del criminale di guerra in prima pagina. Poi abbiamo i giochi a Taranto, un'arma per evitare i problemi, foto di Meloni e la Russa sempre con la manina, come vi dicevo, mentre parlano davanti alla bocca, mani asciutti, c'è un migrante che arriva su una spiaggia e dice piacere, migrante, clandestino, profugo, intruso, straniero, irregolare, stracomunitario, forestiero, immigrato, dublinante, vucumpra, estraneo, invasore, per gli amici, persona. Salvatore Bragantini firma il piano di Lovaglio, una mossa al limite della follia, e quindi preparatevi perché sta cosa andrà avanti parecchio e avremo diverse editoriali che sono soprattutto dedicate a chi riesce a configurare nella propria testa i pacchetti azionari e appunto lo sforzo che faremo domani. Per essere credibili l'Unione Europea non basta sostenere Kiev, ci dice Nicoletta Pirozzi, la postura con gli alleati e l'altro editoriale di apertura di domani. Vital Azzollini, scusate l'errore, la crisi climatica non è uguale per tutti, torna sul concetto del classismo climatico. La Stampa, allora, la sfida di Erdogan, arrestate Netanyahu, ma la vera apertura è: TAV allarme dalla Francia, scavi a rilento sul versante di Lione, i consulenti di Macron, si rischia un ritardo di 2 anni, la società che gestisce l'opera, ma gli intoppi erano previsti, il cantiere finirà entro il 2033. La linea dell'alta velocità senza pace, dice la stampa, a Parigi aumentano i timori per la tempistica. La foto è per Sinner che si deterge il sudore nel polsino con una faccia un po' affaticata e stanca, per titolare Sinner sosta obbligata. La Serie A all'anno zero mette in mostra i suoi giovani, auspica Giulia Zonca per il via al campionato. E poi addio a Marcos che ballava coi lupi, da bambino ha vissuto 12 anni con un branco, è la storia di Marcos Rodriguez Pantoja. Difficile immaginare l'infanzia più lontana da quella che consideriamo normale. Quando aveva 6 anni, suo padre lo vendette a un capraio. Poi accadde l'incredibile: il bambino incontrò i lupi, lo accettarono lentamente dopo aver imparato a riconoscerne l'odore e i gesti. Storiona della stampa in prima pagina, e poi il risico bancario. Vi risparmio i titoli, sono tutti uguali. Il Fatto Quotidiano mette una fotografia con la Russa, Mattarella e Fontana, il presidente della Camera, che escono dagli oblò di un aereo dicendo: ingorgo di voli blu per 3 VIP in ferie, tutti a Taranto a tagliare i nastri ai giochi del Mediterraneo. C'è Patteggi 8 anni ma niente galera, Di Matteo libero pure i mafiosi. Questa è una legge che ha avuto come un'ideona di Nordio, dice il Fatto Quotidiano, per cui se i detenuti tossici possono chiedere i domiciliari. Il paradosso: si possono concordare pene pesanti senza un giorno in cella. Il PM antimafia dice: in pericolo la sicurezza dei cittadini. Poi siamo al Giorno, migranti, ira del governo, Meloni, il patto UE, Unione Europea ci tutela, caso Flotilla, la Turchia, Netanyahu arrestato, il Papa al meeting, Mattarella, basta guerre scellerate, Salvini nordisti, il vero nodo è il ruolo di leader, siamo quasi arrivati alla resa dei conti, la foto è per Sinner e il Giorno gioca coi titoli ma non è il manifesto e scrive: non è l'America perché non ci va. Poi abbiamo notizie da Milano perché il Giorno si rivolge molto a questo territorio, urbanistica out of del TAR, risposto il commissario, i giudici contro lo stallo delle pratiche. Il Messaggero invece, romanissimo Messaggero, foglio di governo, migranti, UE divisa ma su Schengen l'Italia apre a Madrid, la Turchia lo sappiamo, ordine di arresto, MPS, la borsa boccia la doppia OPS, operazione con troppi rischi, intesa prepara l'esposto in Consob, ci vuole il vocabolario giusto. Poi Sinner si ferma, che è proprio una notizia che sconvolge tutti evidentemente. Roma, video del blitz, ecco questo mi ha stupito per il titolo, Roma, video del blitz, una donna tra i ladri di opere d'arte, il furto di opere d'arte a Roma, 2 punti. Nella banda anche una donna, blitz ripreso da 2 telecamere. Non si capisce perché una donna non possa far parte di una banda di ladri. Ma il Foglio, vediamo soltanto il titolo della ciliegina del direttore Cerasa: i migranti, l'invasione dei populisti, senza responsabilità non c'è solidarietà, senza solidarietà non c'è responsabilità, il doppio errore di destra e sinistra sui migranti mette in luce i rischi della politica delle noccioline che genera insicurezza e non soluzioni. E poi sotto la testata in azzurro: domani Schlein sarà la segretaria più longeva, tra virgolette, del PD, anatomia di un aggettivo che un tempo si concedeva alle caldaie. Fa abbastanza ridere questo titolo, davvero, questa cosa della longevità, che si conti la longevità dei segretari del partito. È paradigmatico. Libero, e siamo ai fogliacci della destra, eccoli qua, sempre con il loro stile, Meloni all'americana, i rapporti difficili con Trump, le bugie di M5S sui migranti e la sua visione del fascismo. Il premier parla, che poi non è premier, al New York Times e sfida ancora l'opposizione. Poi c'è una foto per Cruciani, che evidentemente è diventato un opinionista. La sinistra si rimangia il wok, ci prendono per il sedere. Ora Zelensky dichiara guerra a Masha e Orso. Sanzioni ai cartoni russi. Piante dosi ai profughi, dall'Europa ne arrivano solo 20 all'anno. E poi c'è Sallusti che scrive la crisi di mezza età della Lega su Salvini, ma è divertentissimo questo editoriale perché per una cosa che è seria alla fine, cioè il Red Rationem che sta arrivando in casa leghista dopo tutte le, come si diceva, le cose che ha combinato Matteo Salvini, una peggio di Bertoldo, senza entrare nel merito, scrive Sallusti, delle diatribe in corso che non tocca a noi giudicare. È possibile che il cuore del problema stia proprio nella questione anagrafica. Il Carroccio probabilmente sta attraversando una naturale crisi legata agli anni, come naturale che sia, non quelle delle idee e dei valori che restano gli stessi della fondazione. Un partito ha dinamiche simili a quelle degli esseri umani, il suo cuore pulsa, gli acciacchi sono all'ordine del giorno, la vita presenta alti e bassi, ma vale sempre la pena di andare avanti, un rimedio lo si trova sempre. Il Giornale, io e Donald, ecco com'è andata, tra virgolette, foto di Meloni e Trump. Meloni l'hanno alzata di almeno 30 centimetri perché questa foto guarda negli occhi Trump. Poi abbiamo Sinner che si tocca il naso, infortunato, il ginocchio tradisce Sinner, niente US Open, sono deluso. Parte la Serie A, Simone Inzaghi, Inter favorite, Mancini top, il mio futuro, puntini di sospensione. Cerno scrive un patto di buonsenso e loda Meloni come se fosse... dunque, soltanto tre parole vi leggo. Trump col suo stile da bulldozer ha messo a nudo la debolezza atavica di un'Europa che non sa chi è, e in questo vuoto Giorgia Meloni è emersa come l'unica leader capace di imporsi. Guida una maggioranza nei palazzi di Bruxelles, tecnicamente non esiste, ma nei fatti è l'unica a portare risultati concreti. Scusate se uso questa voce da cinegiornale degli anni, veramente non è colpa mia, è la loro sintassi che mi fa leggere così, perché scrivono in quella maniera. Allora, siamo alla verità, Ranucci l'intervista manipolata a Borsellino, questo è il titolo della verità. Nel 2000 il giornalista mandò una dichiarazione del giudice con affermazioni gravi contro Berlusconi, secondo una sentenza però le frasi sono state alterate con modifiche ritenute non di poco conto. Ma il riquadrone grosso è: ecco quanti migranti si sono fatti rifilare i governi di sinistra. Anche qua, decontestualizzando tutto, gli anni valgono solo i numeri, ma non ve li leggo nemmeno. La Gazzetta dello Sport oggi è avvolta da una prima pagina che può essere messa in stile poster. Siamo tornati, e ha fatto che cosa? Ha fatto un esercizio di presentazione dei talenti per Mancini. I campioni d'Italia debuttano in un San Siro esaurito, poi il Napoli, Allegriano, Roma e Como per restare in alto, Milan e Juve senza più alibi cercano rivincite, via dicendo. Ma la Gazzetta, il quotidiano rosa, lo lascio, ecco, non ho il Sole 24 Ore, magari dopo cerco di capire se qualcuno mi ascolta la redazione, se me lo allungano, ma me lo sono perso per strada. Dicevo, il Giornale rosa, chi vuole se lo legge. Allora, andiamo dentro gli editoriali, e vi dicevo, ci sono cose molto interessanti. Intanto vorrei andare a pagina 4, se non ricordo male, infatti, del Manifesto, perché c'è un breve corsivo, direi, di Giansardo Merli, che dice: partecipi, non dublina nessuno. Se il patto dell'Unione Europea ha umiliato la parola solidarietà, declinandola come collusione tra gli stati contro i migranti, quando indicava il mutuo aiuto tra le persone, il dibattito di questi giorni ribalta il significato di Dublino, alterando la coniugazione del participio. Il riferimento non è alla capitale irlandese, che resta un nome e non un verbo, ma alla convenzione che lì fu firmata nel 1990. Doveva servire a stabilire i criteri per le richieste di asilo, magari nell'interesse di chi faceva domanda. Il nodo è diventato presto stabilire a quale stato accollare i richiedenti. Con quelli del nord e centro Europa puntare il dito verso sud, dove i cittadini stranieri sbarcano ma non vogliono restare, e a dare a quei paesi responsabilità e competenza. I migranti però hanno continuato a muoversi alla faccia della convenzione diventata regolamento. Quelli beccati che rischiano il trasferimento sono stati ribattezzati dublinanti, come se facessero qualcosa per tornare indietro. In realtà sono dublinati, subiscono il peso di leggi che limitano la loro libertà. Ah, come sarebbe veramente bello vedere che da questo corsivo in poi tutti li chiamassero dublinati. Non so se ho fatto una consecuzione giusta, ma mi perdonerete. Oh, sono 24 ore, grazie alla redazione che me l'ha portato per darvi il titolo. MPS via le offerte su BPM B generale, investitori freddi, giù i titoli di borsa. Questa è indicazione interessante, vuol dire che bisogna andare avanti e trovare soluzioni diverse. Tutti lo chiamano appunto il risico con la K bancario, come deve essere. Wall Street con i risultati delle big tech, il mercato gonfia profitti trimestrali. Innovazione e cloud per le imprese arrivano 1,1 miliardi di incentivi. La foto grande è per elezione tecnologia, governatori contro i data center negli Stati Uniti, la rivolta ora è bipartisan. È clamoroso questo titolo, clamorosa questa foto, e mentre qua si fregano le mani perché arrivano i data center che portano un sacco di euro, negli Stati Uniti adesso iniziano a capire che invece è non solo un pacco, ma soprattutto è dannoso. Flottiglia, governo turco chiede all'Interpol l'arresto di Netanyahu, i Pasdaran minacciano azioni devastanti contro l'embargo degli Stati Uniti, e niente, gli aggettivi ormai volano come se fossero caramelline. Qui abbiamo anche, no, oggi è sabato, quindi non c'è la domenica del sole che è domani, plus 24 invece, la grande fuga, titola di chi? Dal 1861 a oggi Piazza Affari ha visto la quotazione di 1500 società, ma negli ultimi anni gli addi hanno avuto la meglio, molte le realtà che hanno deciso di abbandonare il listino. Ecco, fatto anche il sole 24 ore, torniamo dentro il manifesto per andare a pagina 5 sui femminicidi. Dicevo, la legge c'è ma mancano le risorse, questo è il titolo dell'articolo di Rita Rapisardi e Scendiveli, che è molto interessante perché fa diversi punti, diversi paragrafi che ci danno delle informazioni. Il dossier del Viminale registra nel primo semestre 2026 solo 8 casi di femminicidio. Prima di considerarlo una buona notizia, però, occorre capire come viene misurato il fenomeno. E infatti, per un periodo che va dal 1 gennaio all'8 agosto 2026, le reti transfemministe di monitoraggio invece riportano 40 casi di femminicidio. Allora c'è un problema proprio di come analizzare i dati rispetto a quelli che sono anche i parametri che sono inseriti dentro le leggi. I fascicoli sono tanti, non possiamo pensare che le aule di giustizia riescano a gestire qualcosa che riguarda un uomo su tre, nessuno escluso, anche gli anziani, dice la giudice e consigliere della Corte di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini. Ancora, serve la formazione, quella di polizia e magistratura è da poco obbligatoria. Scusate. Ma non ci sono dati a riguardo, l'impressione è che sia disomogenea, in alcune zone ignorata. Una migliore capillarità dei programmi formativi permetterebbe anche una maggiore competenza nella valutazione del rischio. Scusate, al massimo vi lascerò in diretta, ma andiamo avanti. Reati come danneggiamenti, pedinamenti possono essere ritenuti di poco rilievo, ma in un contesto di violenza sono fattori di alto rischio. Ancora, ogni procura in Italia vede arrivare decine di codici rossi ogni settimana, complice anche una maggiore propensione nel denunciare, ma sono gestiti dallo stesso numero di operatori. Scusate ancora, le leggi ci sono, il problema è che le riforme in atto sono a costo zero, non sono state aumentate di una unità. Polizia o magistratura, aggiunge la giudice Di Nicola Travaglini, in termini economici la violenza sulle donne costa 13 miliardi all'anno. Anche solo un miliardo farebbe la differenza, l'investimento pagherebbe subito. E a me tocca di ricordare, prima di, di essere falciato dalla tosse, che diamo invece alle spese militari 14 miliardi, ma evidentemente le priorità sono ben altre in questo paese. Allora andiamo a vedere un altro tema che vi annunciavo, un bellissimo editoriale, ma no, stiamo sul manifesto ancora, scusate, ma oggi c'è tanta roba interessante. o no? Vediamo un po' se ho sbagliato a scrivere. Per quanto riguarda il volevo raggiungere l'editoriale di Manconi, ma credo che sia su Repubblica, infatti ho sbagliato. Ecco, su Repubblica, report della società fondata sulla cultura dell'eterno sospetto, un lungo editoriale di Luigi Manconi. Noi andiamo a pagina 15 a vedere una citazione di questo editoriale, in questo caso che sta tenendo banco per tutta l'estate, con dichiarazioni, contraddichiarazioni, sputo in faccia, siamo amici, il ristorante di La Vitola che fa più 70% addirittura di incassi adesso perché è diventato ancora più famoso. Il titolo di cronaca: chi ha messo la bomba conosce La Vitola, è un virgolettato, il sospetto dei PM sulla base dei dialoghi intercettati tra i quattro esecutori materiali, quel riferimento al dottore, ma lasciamo la cronaca che davvero ogni giorno si infittisce, e invece andiamo alle tirate di Manconi per vedere il finale. La vicenda Ranucci-La Vitola mostra qualcosa di ancora più significativo. In poche settimane un fatto che avrebbe dovuto interessare esclusivamente la cronaca giudiziaria e la programmazione televisiva è diventato un debordante evento politico che ha costituito non solo il cuore della discussione pubblica di quest'estate, ma anche un cruciale terreno di lotta politica. Si pensi solo che per come si sono svolte le cose, per come si sono formate le fazioni in campo, una persona di sinistra, che so io, si sarebbe dovuta schierare immancabilmente a favore di Ranucci e una persona di destra immancabilmente contro. Che cosa Ranucci abbia fatto di benemerito per il giornalismo d'inchiesta, che cosa abbia fatto di pernicioso per esso, è stato beatamente ignorato. E ciò corrisponde né più né meno che a un ulteriore passo verso lo svuotamento di senso della politica, a tutto vantaggio di un'interpretazione esclusivamente gestuale e declamatoria dell'azione pubblica. Per capirci, siamo in grado di mostrare documentalmente quali inchieste di report abbiano rivelato davvero trame occulte e sistemi illegali? Quante delle persone sottoposte a quelle inchieste si sono rivelate completamente estranee ai fatti loro attribuiti? E ancora, quante sono state risarcite moralmente dai furori giustizialisti di un servizio approssimativo? È sempre super interessante Luigi Manconi nelle sue analisi. Oggi questa la trovate su Repubblica in prima pagina, poi si va avanti a pagina 15. Vi ho svelato il finale però. Allora, andiamo a vedere adesso invece, già che ho Repubblica in mano, le vacue risposte, dicevo, del ministro dell'ambiente Frattin. Siamo a pagina 10, ci arrivo, per me i miei pollicioni, eccoli qua. Pichetto Frattin, ma niente, lo abbreviano, Pichetto. La crisi del clima non si risolve per decreto, ma vorrei avere più fondi. Allora, chissà chi glieli darà. Allora, è Luca Fraioli che scrive questa intervista, che ha realizzato questa intervista, e fra le domande gli chiede: l'impressione è che l'esecutivo, molto più che agli effetti del riscaldamento globale, sia interessato ad altri dossier. Immigrati, sicurezza, non è così? Risponde: nel dibattito politico i temi sono dettati dalle contingenze, e vale anche per i media. L'importante è che non ci si lasci condizionare nell'individuare le priorità di azione. Poi, il governo italiano tra i grandi paesi europei non è forse stato uno dei più ostili al Green Deal dell'Unione Europea? Risposta: ribadisco che il Green Deal europeo è eccessivamente ideologico, al punto di non aver previsto i danni che avrebbe fatto. Ha distrutto un settore come l'automotive in Germania, che automaticamente significa distruggere l'Italia. E allora insiste, Fraioli gli dice: non sono state l'innovazione e la competizione cinese a distruggere il comparto? Risponde: anche questo ha contato certamente, ma se già si è sull'oro di un burrone e poi ci si dà una spinta da soli, puntini puntini. Domanda: ma non abbiamo appena ottenuto dall'Unione Europea il via libera a spendere 14 miliardi in 2 anni per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili? Risponde il ministro dell'ambiente: ci sono stati concessi perché abbiamo chiesto flessibilità per poter investire nel percorso di conversione. Domanda: come saranno spesi? Risposta: È partito il confronto con il Ministero dell'Economia, ma potrebbero essere sovvenzionati gli impianti fotovoltaici domestici e le installazioni di pompe di calore, così come investimenti sulle reti elettriche e ferroviarie, o ancora gli accumuli di energia dalle batterie ai bacini idroelettrici. Cioè, sostanzialmente, per me che leggo, non lo sa. Lei e i suoi colleghi di governo siete al corrente delle previsioni dei climatologi per i prossimi mesi? Un autunno particolarmente piovoso, il 2027 con il Niño potrebbe essere l'anno più caldo della storia. Ne parlate in Consiglio dei Ministri? E lui risponde, è un luogo di decisioni, non di convegni. Però siamo consapevoli che è il grande tema del futuro. Ecco, io no, dovrei stare zitto, ma veramente come si fa ad avere un ministro che di fronte alla domanda dove uno gli chiede ne parlate in Consiglio dei Ministri dice è un luogo di decisioni non di convegni, come se non ci fosse nulla da decidere rispetto a quello che sta accadendo a livello climatico e non soltanto quest'estate. E allora il giornalista Luca Fraioli gli chiede, ultima domanda, e cosa farete per prevenire o limitare i danni a famiglie e imprese? Risponde Pichetto Fratin, occorrono azioni che non riguardano solo il governo centrale, ma che coinvolgono anche le regioni e i territori e che interessano anche i comportamenti individuali. Purtroppo tutto questo non è risolvibile con un decreto che faccia piovere o che faccia piovere di meno. Io non ho veramente parole, lascio a voi. Alcune che mi vengono in mente sono brutte per Pichetto Fratin e queste risposte, ma dimostrano ampiamente che cosa e quale sia lo stato della gestione dal punto di vista dell'ambiente e della catastrofe climatica che stiamo affrontando. Andiamo a vedere un altro tema poco simpatico, che è quello dell'ILVA, ahimè triste e doloroso, e andiamo a pagina 3 del manifesto. C'è un'intervista all'economista Roventini, che di nome fa Andrea Roventini, direttore dell'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che suggerisce di guardare al modello svedese per il rilancio dello stabilimento. In Svezia, dice, l'acciaieria verde è nata coinvolgendo imprese private, enti pubblici, università e Unione Europea. Per fare lo stesso in Italia bisogna almeno iniziare a piantare un seme. È Alex Giuzio che lo intervista e dice se ne parla da tanti anni appunto dell'acciaio verde, ma non si arriva mai a concretizzare. Risponde l'economista: i problemi sono iniziati quando si è deciso di privatizzare l'ILVA. Era la stagione delle grandi privatizzazioni e il complesso fu venduto nel 1995 al gruppo Riva, che lo ha gestito in maniera oscena fino al 2012, quando scoppiò la crisi giudiziaria per il processo sul disastro ambientale. Il governo Gentiloni col ministro Calenda scelse di vendere lo stabilimento ad ArcelorMittal, nonostante ci fosse un'altra cordata composta da Jindal, Arvedi e Cassa Depositi e Prestiti, che aveva un progetto industriale migliore. Così si è ripetuto l'errore solo per incassare qualche soldo in più. Domanda: decarbonizzare non è facile né immediato. Nel frattempo a Taranto gli operai sono preoccupati di perdere il lavoro e i cittadini temono per la loro salute. Risponde Roventini: ma se si continua a non agire, le conseguenze saranno disastrose in termini sia occupazionali che ambientali. Temo che questa inerzia sia voluta, che sia nato un processo di eutanasia dell'ex Ilva. La si sta spegnendo pian piano per farla morire senza scatenare le proteste sociali. Mi pare che l'offerta dei capitani coraggiosi italiani rientri in questo disegno. Dunque, che fare? Se lo Stato deve mettere dei soldi per salvare la siderurgia italiana, anziché regalarli a un gruppo di imprenditori privati, sarebbe più intelligente rinazionalizzare l'ex Ilva. E quindi Giuzio chiede: come dovrebbe essere fatta la nazionalizzazione? Risponde Roventini: con un piano industriale condotto da una società a capitale interamente pubblico. Il rilancio dell'ex Ilva dovrà convertire l'area a caldo con forni elettrici, oltre a mantenere l'area a freddo. Sarà un processo lungo e complesso. Ma se lo Stato tracciasse una seria roadmap, tranquillizzerebbe sia i lavoratori che i cittadini e gli enti locali. Occorrono risorse per supportare i sacrifici immediati sul medio e lungo termine. Questo non può prescindere dalla decarbonizzazione, ma per attuarla è necessario fare attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Solo così potranno conciliare salute e lavoro. Ha detto tre parole mica da niente Roventini, eh? Ricerca, sviluppo e innovazione. Sono quasi lontani ricordi in questo triste paese, ma quindi l'idea è nazionalizzare, cosa che fa venire i capelli dritti a chi ce li ha, anche soltanto citarlo non si capisce alla fine poi perché. Andiamo a vedere che cosa dice dunque. No, c'è Meloni, sì, Meloni, d'accordo, l'intervista, ma il passaggio che ci interessa è quello dove avete sentito lo storico, il nostro giornale radio, dove lei cerca di intervenire su il fascismo soft. E infatti a pagina 3 c'è Simone Canettieri, sì, ho letto bene, che scrive: il rapporto con Trump pensavo sarebbe stato più facile, credo nell'Occidente unito, in virgolettato, della Presidente del Consiglio. E a un certo punto questo articolo fa insomma una specie di pastone rispetto alla intervista che è stata pubblicata dal New York Times, e quindi vediamo quello che ci interessa, cioè il paragrafo radici. Parlando del fascismo italiano, l'intervista afferma: ovviamente se oggi guardiamo questa storia una cosa, se l'avessimo osservata mentre ci trovavamo nel bel mezzo di essa, probabilmente l'avremmo vista in modo diverso, no? Meloni in questi anni a Palazzo Chigi, nonostante una serie di critiche molto nette al ventennio a partire dalle leggi razziali, non si è mai detta antifascista, ricorda il giornalista. La spiegazione offerta all'intervista è la seguente: è un termine che le sembra rimandare ai gruppi di sinistra della sua giovinezza, per i quali uccidere i fascisti non era un crimine. Meloni si scrolla addosso qualsiasi accusa di nostalgismo, vabbè, fin dai tempi di Colle Oppio, quando iniziò a imporsi sotto la guida del maestro Fabio Rampelli, forse ero la persona giusta al momento giusto. Lì, aggiunge, ho imparato a difendere le mie idee, sono diventata la persona che sono grazie agli anni di militanza giovanile. A proposito di Giorgio Almirante, padre della destra italiana con un passato giovanile più che controverso a Salò, scrive il giornalista del Corriere, ma ci va veramente con gli eufemismi, afferma: ci ha segnato qualcosa di molto importante in termini di valori. Si può combattere la propria battaglia con dignità anche partendo da una posizione iniziale molto marginale. Scusate, oggi va così, ho la tosse e non ho l'acqua, per cui adesso fra un po' vado a cercarla, ma forse è anche quello che leggo che mi fa andare di traverso tutto. Allora, andiamo al meeting di Rimini, fra poco ci arriveremo con un ospite, con un vaticanista ospite in studio, che sono 44 anni che un papa non va al meeting di CL, e siamo sul Corriere a pagina 15. Eccoci qua. Allora, il meeting al Via da noi la politica riesce a dialogare, il giorno del papa attesi in 50.000, il governo è rappresentato in massa, scrive Cesare Zapperi. Manca solo la Presidente del Consiglio. Oh, uno che scrive la Presidente del Consiglio l'abbiamo trovato. Per il resto arriveranno i vice premier Tajani e Salvini e una decina di ministri. Ieri il debutto è toccato a Francesco Lollobrigida e Anna Maria Bernini. Ma sono attesi anche governatori, eccetera, eccetera. Lì c'è tutto un discorso che i governatori avranno anche di che parlare della Lega, mentre ascoltano il Papa si parleranno della Lega. L'effetto Papa è invece l'attacco del pezzo, si è già sentito. Il meeting per l'amicizia tra i popoli, edizione numero 47, è partito con gli stand affollati fin dal primo giorno. L'attesa per l'arrivo di Leone XIV è palpabile e fa premio su tutto il resto. Il pontefice aprirà la giornata a San Marino, ma poi tutto il pomeriggio lo trascorrerà a Rimini. I numeri che si prospettano sono impressionanti. Tra gli appuntamenti, dalle 15 al meeting, alle 17.30 l'incontro con le persone fragili e malate, nella cattedrale cittadina alle 18.30 la messa al porto. Sono attese 50.000 persone. Per gli organizzatori la partecipazione del pontefice 44 anni dopo la storica visita di Giovanni Paolo II è anche il modo migliore per declinare il titolo scelto per questa edizione: L'amor che muove, il sole e l'altre stelle. E chiudiamo, sì, ho 1:41 per, avevo detto l'Avvenire. L'Avvenire ha questo editoriale bellissimo di Vittorio Pelligra: la lezione sempre attuale di Ulisse. C'è una scena in Itaca, il ritorno, il film di Umberto Pasolini, che sembra contenere in pochi minuti il problema morale della guerra. Penelope, una splendida tragica di Juliette Binoche, guarda Ulisse tornato dalla sua isola dopo 20 anni d'assenza, tanti anni quanto sangue. E lui, Ralph Fiennes, le risponde con una domanda che va molto oltre il riconoscimento fisico, a virgolette: avresti potuto amare l'uomo che sono diventato? Chiuse virgolette. Perdonami, conclude. E forse questa è la domanda più radicale che la guerra lascia dietro di sé. Non se fosse giusta o ingiusta, non se fosse inevitabile o necessaria, difensiva. Che cosa ha fatto di noi? Chi è l'uomo che torna? Sono le domande che contano davvero. Vado veloce perché ho poco tempo. Andiamo a pagina 16 per vedere il finale. È interessante questo pensiero di Vittorio Pelligra su come la guerra ci cambia, non soltanto cambia, ahimè, le vittime delle guerre, questo è evidente, ma che cosa suscita dentro di noi. Siamo a pagina 16, eccoci qua. C'è un costo della guerra che non entra nel conto dei morti e dei feriti, delle case distrutte, dei territori perduti, delle economie devastate. È il costo che la violenza impone all'umanità di chi la esercita. Potremmo chiamarla la perdita dell'amabilità, non della bontà, non dell'innocenza. L'amabilità non è l'essere buoni, non significa essere innocenti o irreprensibili. È qualcosa di più profondo, la possibilità di continuare a riconoscersi e di essere riconosciuti come qualcuno che può essere accolto, abbracciato, perdonato, qualcuno la cui umanità non coincide e definitivamente con il male che ha compiuto. Il linguaggio pubblico oggi tenta invece di semplificare. Se la nostra causa è giusta, allora ciò che facciamo per difenderla deve necessariamente essere giusto. E allora diventa più facile pronunciare parole che dovrebbero continuare a inquietarci. Armi, attacco preventivo, obiettivo, vittime collaterali, deterrenza, escalation. La tragedia antica sapeva qualcosa che la razionalità strategica rischia di dimenticare. Per questo, mentre la guerra torna a occupare con crescente naturalezza il nostro linguaggio pubblico, dovremmo forse affiancare alle domande della strategia una domanda diversa. Non soltanto se abbiamo abbastanza armi o se la nostra deterrenza sarà efficace, ma anche che cosa vogliamo proteggere di noi mentre ci prepariamo a combattere. Nessuna vittoria può restituire automaticamente ciò che la guerra ha trasformato. Il vero problema dell'Odissea non è arrivare a Itaca, è riuscire a tornare chi si era prima di partire per Ilio. Prima ancora di chiederci chi vincerà, dovremmo domandarci chi sarà in grado di tornare. Ci sarà allora qualcuno ancora disposto ad amarci? E questo direi che è un editoriale veramente, veramente interessante. Lo trovate su Avvenire, pagina 1 e pagina 16. Con ciò chiudiamo la rassegna stampa e andiamo verso la seconda pagina di Itaca. Eccoci, eccoci, sono le 9 e 32 minuti, ben svegliati, ben svegliate da Itaca, Angelo Miotto in studio. E riprendiamo la seconda pagina, un po' di musica e poi dopo andremo a fare una bella conversazione col Vaticanista dell'Espresso e per quanto riguarda la giornata di oggi, che è una giornata a suo modo storica, comunque sia, perché sono 44 anni che manca un Papa dal meeting di Rimini, e invece ci va appunto Papa Prevost, come mi piace più chiamarlo, Leone XIV. Allora, iniziamo però prima con qualche nota per arrivare poi a questo tema.
Poterti smembrare coi denti e le mani, sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, di morire in croce puoi essere grato a un brav'uomo di nome Pilato. Ben più della morte che oggi ti vuole, t'uccide il veleno di queste parole, le voci dei padri di quei neonati da Erode per te trucidati. Nel lugubre scherno degli abiti nuovi misurano a gocce il dolore che provi. 30 anni hanno atteso col fegato in mano i rantoli d'un ciarlatano. Si muovono curve le vedove in testa, per loro non è un pomeriggio di festa. Si serrano le vesti sugli occhi e sul cuore, ma filtra dai veli il dolore. Fedeli umiliate da un credo inumano che le volle schiave già prima di Abramo, con riconoscenza ora soffron la pena di chi perdonò a Maddalena. Di chi con un gesto soltanto fraterno una nuova indulgenza insegnò al Padre Eterno. E guardano in alto, trafitti dal sole, gli spasimi d'un Redentore.
D'André, un grandissimo D'André, che dopo riprenderemo, non è che ve lo voglio tagliare via così, ce lo riascolteremo. Pronto, intanto saluto il mio ospite Stefano Paci, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Vaticanista dell'Espresso, e sei a Rimini, Stefano, giusto?
Sono a Rimini, sì.
Allora, raccontaci un po' di questa città dove è partito, ha preso il via il 47esimo meeting di CL.
Sì, già ieri c'è stata una folla enorme, molto più alta di quello che abitualmente vedevo quando venivo sempre qui per lavoro. I primi giorni del meeting, probabilmente è proprio l'effetto Leone XIV che arriva oggi. Lui viene per il meeting, però in realtà poi ha ampliato la visita. Questa mattina è a San Marino, poi viene qui al meeting e nel pomeriggio andrà a celebrare una messa al porto di Rimini con il Vescovo. Ma è proprio questa tappa al meeting il centro del suo interesse. Come ricordavi, 44 anni fa, nel 1982, il 29 agosto, è venuto Giovanni Paolo II, era la terza edizione del meeting, era appena iniziato e anche il Papa era stato eletto solo 3 anni e 10 mesi prima. Lasciò al meeting un compito, alla fine disse: costruite una civiltà della verità e dell'amore, è il compito che vi lascio. E parlando del meeting disse una cosa che è abbastanza vera, dice: voi siete nati perché volete valorizzare ogni frammento di bellezza e di verità. In effetti il meeting tutti questi anni è stato un luogo in cui si sono potute confrontare voci, esperienze, e poi adesso diciamo è molto meno incentrato sul momento politico di come è stato per alcuni anni, per cui anche mentre prima c'erano sempre politici, ma c'erano sempre tante altre cose, e poi noi giornalisti mettevamo l'accento soprattutto sui fatti politici, adesso sono molte altre le cose che interessano, e che in questo raduno, che tra l'altro è il più affollato meeting di tutta Europa.
Infatti i dati sono impressionanti. Senti, mi veniva da dire una cosa, poi torniamo sul Papa, però deve avere un fisico bestiale il Papa, perché il programma di oggi per esempio lo dimostra, cioè per fare il Papa devi essere coriaceo, cioè vai a San Marino, fai incontri malati, poi fai una messa e vai anche a parlare con quelli del meeting.
Sì.
Li scelgono bene, insomma.
Li scelgono bene. Pensate a Giovanni Paolo II, che era venuto qui, ho visto ieri, ho fatto un servizio in cui ho rivisto le immagini di Giovanni Paolo II, era veramente un atleta eletto a 58 anni, uno che scalava le montagne, e anche Prevost molto attivo dal punto di vista sportivo, gioca a tennis, si vuole mantenere attivo, e quindi sì, c'ha un enorme fisico per avere la sua età, e in effetti lo vediamo oggi, ma anche nei viaggi internazionali, che c'è una fatica enorme, sono giorni e giorni, oltre al fuso orario, in cui andiamo da altre parti del mondo, in cui mette appuntamenti tutto il giorno, anche in posti, sono andato in Africa in cui si muore di caldo e lui con le vesti da papa, sempre impeccabile, con una dose enorme di impegni.
Senti, allora Stefano Paci, cosa, secondo te cosa dirà? Avete già qualche indiscrezione oppure cosa vi aspettate? Di cosa, quale sarà il messaggio che darà oggi?
Guarda, io pensavo, ho visto quello di Giovanni Paolo II di ben 44 anni fa, secondo me riprenderà casualmente, ma era talmente profetico quello che ha detto, alcuni dei temi che aveva toccato Giovanni Paolo II, parlò dell'ecologia, disse che è una situazione drammatica 44 anni fa, parlò delle guerre, dice Giovanni Paolo II, viviamo oggi in un periodo gravido di guerre e di pericoli per l'umanità, parlare di questo secondo me rivolgerà un forte ai cristiani, partendo dal meeting, al dialogo, no, non c'è nessuna indiscrezione comunque ancora, al dialogo, alla capacità, che è uno dei temi forti del meeting, di dialogare con tutti e di aprire uno spazio all'umano, dove l'umano viene valorizzato indipendentemente dalle scelte partitiche, e penso che parlerà molto fortemente della guerra, della pace, dei problemi che ci sono attualmente nel mondo, e secondo me farà un appello, proprio perché il meeting è fatto dall'esperienza di comunicazione, farà un appello al mondo cattolico per anche un impegno nel sociale più forte, si è un po' ritirato in questi anni da quando non c'è più un partito di riferimento, e i cattolici non vogliono un partito di riferimento attualmente, ma credo che anche questo qui potrebbe essere uno dei compiti. Tra l'altro, in un'intervista dei giorni scorsi, anzi in varie interviste, l'attuale presidente di Comune Liberazione, Davide Prosperi, ha detto che non hanno, CL non ha più un partito di riferimento, non vogliono averlo, che c'è libertà di voto, c'è una educazione alla persona, ma non un riferimento politico preciso.
E questo è interessante molto, perché sono poi le ricadute che hanno, abbiamo visto che vengono 13 persone del governo, di cui 11 sono, 10 o 11 sono ministri, poi ci sono i vicepresidenti del Consiglio, manca solo Giorgia Meloni sostanzialmente. Ma ti volevo chiedere una cosa, tu dicevi la prima visita di Giovanni Paolo II fu nel 1982, giusto?
Sì, esatto.
Quindi in realtà eravamo ancora prima dell'89, qui abbiamo un Papa che verrà 44 anni dopo a parlare. Oggi vedevo questo anche editoriale su Avvenire che si interroga non soltanto sulle vittime che facciamo nelle guerre, ma su quelli che vanno nelle guerre a fare le guerre, come tornano poi indietro, e che mi sembra un discorso estremamente interessante, e mi pare di capire, confermamelo tu che lo fai di mestiere, che sia un po' ormai la strada intrapresa da tempo, non soltanto sotto questo pontificato, rispetto a quello che è la guerra, la pace e le parole anche spesso dure che sono state dette soprattutto nello scorso pontificato, e ti chiedo anche su questo di raccontarci, per interventi che ormai sono spesso unilaterali, che non hanno neanche più, non si fanno neanche più rifugiare in quella che nella dottrina cattolica è la guerra giusta, tra virgolette, che ha particolari regole.
Sì, Francesco l'ha ribadito con grande forza e più volte: non esiste una guerra giusta, la guerra è sempre sbagliata, bisogna sempre trovare altre strade, e troppo spesso, anzi ormai è abituale non percorrere queste strade, c'è una tensione a considerare che la pace si difende solo attraverso la forza, solo attraverso la guerra. Non è mai stato smentito quello che aveva scritto Paolo VI, che di fronte a una dittatura, di fronte a una situazione di pressione enorme sull'uomo e sulla società, si possono anche imbracciare le armi, ma non è il caso di queste guerre a cui assistiamo attualmente e di quelle degli ultimi decenni. Sono guerre che vengono giustificate. La cosa più impressionante, e Papa Leone lo sta dicendo ripetutamente, è la giustificazione che si fa della guerra, questo pensare che le situazioni di difficoltà, di contesa su territorio, su cose politiche, vengano risolte solo con la forza. Questo per i cattolici sta diventando un nuovo modo di pensare a quello che un tempo era considerata la guerra giusta, ma adesso le guerre, come diceva Papa Francesco, sono talmente diffuse, sono Si parlava di terza guerra mondiale a pezzi e Leone ha detto quello che era un'intuizione adesso si sta realizzando e diventa una concretezza e diventa sempre più pericolosa. Nubi oscure si addensano sull'orizzonte, ha scritto Leone XIV nella sua enciclica dedicata all'intelligenza artificiale, proprio anche ieri ha riparlato di intelligenza artificiale, di come rischia di prendere lo spazio che è dedicato all'uomo. Recentemente ha parlato anche del fatto che sono l'intelligenza artificiale rischia di governare i sistemi di guerra e non ci saranno più uomini che possano impedirlo perché tutto sarà automatizzato.
Beh certo, questo tra l'altro è anche un po' una realtà già, perché abbiamo visto come è partito l'attacco anche all'Iran, no? Grazie anche soprattutto ai consigli dell'intelligenza artificiale, ahimè, usata a scopi militari. Torniamo un attimo alla politica, perché quello che dicevi prima mi interessa molto. Se è vero che Comunione Liberazione dice non abbiamo più un partito di riferimento, che mi sembra anche una dichiarazione molto intelligente dal momento che poi dovrebbero dire quale, e ce ne sono diversi forse che ambiscono a destra soprattutto ad essere un partito di riferimento, secondo te questa cosa che il governo vada in massa e che si senta ben voluto, io ricordo anche in tradizioni del festival quando c'era ancora la Democrazia Cristiana, anche lì è come uno spazio, diciamo, il meeting uno spazio franco, no? Dove si riesce anche a mettere su dei dibattiti, dove si affrontano degli avversari magari con meno pressione a volte, oppure è uno spazio dove il governo ci va per far vedere che lui è in qualche maniera il rappresentante di quei valori che vengono esposti al meeting. E ultima questione, invece, il pubblico come reagisce in questi anni rispetto alla politica? Perché anche lì è interessante capire se poi chi si autoproclama, diciamo così, cattolico cristiano, come ha fatto ovviamente Giorgia Meloni, subito sono Giorgia, sono una donna, sono cristiana e via dicendo, si è poi riconosciuto invece dalla militanza di base, che è numerosa, quella di CL.
Allora, diciamo che al meeting hanno sempre invitato il governo, quindi se era governo di sinistra invitavano personalità di sinistra, governi di destra o di centro invitano loro, e naturalmente i politici ci vanno molto molto volentieri, hanno una vetrina importante, cioè in questi giorni tutti i giornali, tutti i media stanno parlando degli appuntamenti che ci sono al meeting, come cade ogni anno, tra l'altro cade in un periodo, quello di fine estate, in cui non ci sono tanti avvenimenti, per cui noi giornalisti arriviamo in massa qui a golosi di quello che possono dire, e effettivamente è uno spazio in cui i politici, che siano di destra, di sinistra o di centro, hanno una vetrina importante. Io ho sentito anche fischiare persone del governo, perché chi ascolta il pubblico valuta secondo i propri criteri, per cui ci sono stati anche dissensi rispetto a quello che dicevano, ma certamente è un palcoscenico abbastanza tranquillo e che può dare un incoraggiamento a chi viene, sa di non avere un pubblico in ogni caso nemico. Sono tanti, sì, gli esponenti del governo attuale, vengono in realtà ai loro incontri, cioè vengono ministri, ma sono più affollate le sale. Per esempio ieri c'era un incontro con la sorella di un sacerdote francese ucciso sull'altare in Algeria e la madre dell'assassino. Sono questi gli incontri che radunano più persone, che scaldano il cuore del popolo del meeting. Poi c'è anche il momento politico, vengono eccetera, però rispetto a quello che dicevi tu, il popolo del meeting, la gente che viene al meeting è molto più interessata al resto. Poi serve che vengano i politici, serve al meeting, serve a Comunione e Liberazione, serve avere un dibattito.
Serve ai giornali anche, diciamo, no?
Esatto, a noi giornalisti serve tantissimo, certo. E al meeting serve avere tutti i giornalisti che vengono, certo. Come oggi per il Papa ci sono tutti i vaticanisti italiani, i vaticanisti esteri, quindi certo. C'è un riscontro mediatico molto forte sicuramente.
Ultima domanda, ti ringrazio tantissimo di questo tempo che ci hai dedicato, perché oggi è una giornata non facile, ce l'hai detto, ma Volevo chiederti, allora, com'è la base sociale di chi è lì al meeting di Rimini? Io ricordo quando sono stato lì, che sono moltissimi giovani, però erano tanti anni fa. Oppure c'è anche una base sociale più allargata? Cioè è un momento anche dove il mondo cattolico, quello più legato a CL sicuramente, si dà un appuntamento fondativo per il resto dell'anno?
Guarda, più che il mondo cattolico, obiettivamente qui sono tantissimi i cellini di qualsiasi estrazione sociale e di qualsiasi età. Ci sono ormai generazioni alte, il fondatore Don Giussani ha incominciato il movimento nelle scuole a Milano nel Berchet nel 54, quindi sono adulti, ragazzi, giovani. La cosa che a me impressiona di più da sempre quando vengo qui per lavoro e vedere i volontari, ci sono 3.000 volontari che lavorano, ragazzi che rinunciano una settimana di vacanze al mare o altrove per venire qui, è con grande disponibilità, quindi la base sociale è molto molto mista, dagli operai, anche se comunque liberazione obiettivamente recluto molto più nella classe più alta, che è cominciato nelle scuole, nelle università. Il mondo cattolico c'è, ma non è così presente come ci si potrebbe aspettare. Ci sono sì persone cattoliche di altri movimenti cattolici, però non è mai stato un momento di raggruppamento del mondo cattolico.
Quindi rimane cattolico prettamente su CL, diciamo. E chi paga tutta questa struttura? Io ho visto che c'è un TG al giorno, i soliti stand super molto belli, lì c'è tutta la potenza finanziaria anche.
Sì, sono gli sponsor, in realtà sono gli sponsor, CL non, Comune d'Azione non paga nulla, c'è il volontariato che è molto, molto presente nella struttura, c'è una struttura che tutto l'anno lavora per questo, per organizzarlo, e poi è pieno di sponsor, ci sono, la fiera è enorme, ci sono dappertutto stand dalle grandi industrie, dalle grandi imprese, alle più piccole, alle università, Università Cattolica, altre università, per cui è questo mondo molto vario che, dato che vengono centinaia di migliaia di persone, è una vetrina enorme, la gente rimane lì, si ferma, gira, quindi riescono a finanziare. Un tempo, diciamo, quando c'era Formigoni, arrivavano molti soldi dalla regione Lombardia.
Immagino.
Adesso quell'afflusso di fatto è molto molto diminuito, ma ci sono, per esempio, ieri c'erano anche sindaci, c'era Gualtieri, sindaco di Roma, c'era il sindaco di Napoli, quindi c'è una grande attenzione,
certo,
da parte di tante strutture, tanti luoghi anche politici.
Senti, grazie. Ah, ultima cosa, scusa, mi è venuta proprio in mente adesso, ma tutti, diciamo, gli sponsor sono compatibili con l'enciclica, secondo te?
No, direi di no, però
questo è un problemone,
questo mondo penso che si faccia l'attenzione, però no, non tutti, vedi, delle cose non proprio spesso in linea perfetta.
Pecunia non olet, come si diceva nei vecchi saggi. Grazie Stefano Paci, grazie e buon lavoro soprattutto per questa giornata che sarà lunga per te.
Grazie, buon lavoro a te.
Grazie.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie. Stefano Paci, vaticanista dell'Espresso, gentilissimo e simpatico a rispondere alle nostre domande. Avete sentito, insomma, sono giorni. Leggerete, vi racconteremo nelle rassegne stampa, ovviamente, il messaggio del Papa. Vediamo cosa dice 44 anni dopo. Beh, era proprio un altro tempo, 1982, non era ancora caduto il muro, per farvi soltanto un esempio, e quindi dobbiamo vedere che cosa davvero andrà a dire Papa Leone XIV, Papa Prevost. Eccoci qua alle 9:52 minuti. Sì, arrivano un po' di commenti, chiaro, come dice Donatella, aspetta che ti metto in lettura sul messaggio, quando andavo all'università CL era presente in tutte le facoltà e sembrava una massoneria che aiutava i suoi con una rete delle piramidi di potere che decidevano. Non credo che sia cambiato poi così tanto, Donatella. Non era una bella sensazione, ma certo che no. Vediamo cosa succederà. E poi vediamo un po' se ci sono altri messaggi. Convegno per figli della casta, ma quali cattolici? Ce l'ha detto il vaticanista. CL aveva da tempo spostato la sua influenza sul piano economico dopo che religioso, eccetera, eccetera. Sì, c'è tutta una letteratura ampia, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono libri e inchieste che riguardano proprio il potere economico di Comunione e Liberazione. Resta il fatto che il meeting di Rimini è un fatto anche antropologicamente interessante, sociologicamente interessante, e che dà comunque tante notizie, proprio visto anche gli ospiti, al di là dei politici. Citava il vaticanista Stefano Pacci di questo incontro, che è stato un incontro davvero, ci diceva, partecipato fra la madre e la sorella, scusate, del prete ucciso e la madre dell'assassino. Effettivamente c'è un articolo, ci sono vari articoli, ne ho visti almeno tre sui quotidiani oggi che riguardano questo evento, e c'è tutto un programma, insomma. Chi è interessato, chi vuole andare a vedere, se lo va a vedere online, tra l'altro mi viene a chiedere dei soldi, perché hanno anche un sito fatto veramente veramente bene. Arriviamo alla pubblicità con Aretha Franklin. Sono le 10 in punto, ben svegliate ascoltatrici e ascoltatori. Oh, ben trovate ascoltatrici e ascoltatori, e siete già svegli da un pezzo. Oggi c'è una giornata che pare fresca, e sono uscito con un golfino di cotone, perché stamattina insomma, verso le 7, quando sono partito da casa, faceva abbastanza fresco. Io per di più, diciamo, non ho l'ausilio dei capelli e quindi bisogna stare attenti anche lì. C'è un po' il problema adesso contrario a quella che è un'ondata di calore, quindi adesso partirà il mugugno su, mi sono preso il raffreddore perché è crollata la temperatura. Ma non è soltanto che non sono più contenti noi che siamo, abbiamo un po' il mugugno dentro, ma è proprio la questione che in realtà il tempo è cambiato. Ma c'è Pichetto Fratin che ci pensa, come avete visto, è intervista su Repubblica, se ve la siete persa. Allora, cosa facciamo in questa terza pagina di Itaca insieme? Io direi un paio di cose che mi divertirebbe fare con voi se avete voglia, se no andremo di musica, ma la prima cosa che farei è un velocissimo giro, sarebbe bello al telefono 0233 001 001, SMS 33162, scusate che ho gli occhiali sbagliati come al solito, SMS 331 6214013, chiocciola diretta chiocciola radio popolare, no sbagliato, diretta chiocciola popolare network.it. un disastro oggi, dicevo un veloce giro fra quelli che andranno allo stadio, perché no, riapre la Serie A, ragazzi, cioè a me non interessa molto perché non sono un tifoso, ma non voglio assolutamente mancarvi di rispetto. Riparte il tormentone delle domeniche, si diceva una volta, ormai si gioca tutti i giorni praticamente per far giù un po' tanto al chilo, però e quindi se volete fare così, vogliamo fare subito una cosa leggera del tipo si torna allo stadio, che bello, sono articoli che lo dicono bene oggi sui giornali, comunque sia per essere seri, di questa tradizione che ricomincia, che è detta in qualche maniera i tempi anche della fine ormai dell'estate o comunque sia del periodo vacanziero per molti, o comunque di un'abitudine che per tantissimi è un punto centrale della loro settimana e forse è uno dei punti di sfogo maggiore o comunque sia di divertimento, un valore sociale insomma, non soltanto sportivo. E questa è una cosa. Poi invece vorrei giocare con le pagine milanesi di Repubblica e Corriere e trasformarvi in sindache e sindaci per un giorno. Mi dite una cosa che fareste, non che criticareste, non mi interessa tanto la critica, quindi ne abbiamo 200.000 nel nostro zaino, ma una cosa, un provvedimento che fareste se voi foste il primo cittadino di questa città. Prima però ci andiamo a sentire un po' di musica. Ecco gli accordi che arrivano. Qualcuno l'avrà già riconosciuto. Starman. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that a soul said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get.
Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fights. There's a star.
E allora cominciamo, dai, qualche minuto per sentire chi torna allo stadio, se è contento, che cos'è per lui andare la domenica a vedere a Jugal Balloon, come si dice qua. Allora, pronto?
Pronto?
Sì, chi sei?
In linea.
Sì, ma, sei in linea.
Intanto io volevo rispondere al secondo quesito.
Ma non vale, dai, adesso volevo sapere del calcio io. Vabbè.
Il calcio se non piaceva giocarci, ma ora piuttosto un argomento che
non vai allo stadio tu.
Repellette, no.
No. Cioè, da quanto non vai allo stadio?
Qualche decennio.
Qualche decennio, anche io devo dirti la verità, stavo per dire ma anche io. Però ti volevo dire,
vuol dire che ho qualche decennio di età.
Immagino, però volevo dirti che oggi il Corriere della Sera, pagina Milano, tutti i numeri del nuovo San Siro, uffici, alberghi e spazi commerciali frutteranno 418 milioni per le due società plus valenza di 265 milioni. I club hanno depositato il piano economico per lo stadio, l'impianto varrà 2,15 miliardi di euro, hanno fatto uno studio, siamo piuttosto in linea con gli altri stadi europei rifatti. Senti, allora tu vuoi giocare al sindaco? Giusto?
No, guarda, c'è un'altra complicazione per cui io telefono da Firenze.
Vuoi giocare al sindaco di Milano, ma stai a Firenze? Com'è sta storia?
No, non preferisco verbo sul il vostro sindaco. Perché...
No, tu dovresti fare il sindaco per un giorno, però se non sei di Milano, come facciamo?
Se fossi il sindaco, che poi è una sindaca, no?
Sì.
Io complessivamente poi devo dire apprezzo, no?
Sì.
Di Firenze. Farei quello che sarebbe da fare in merito al prolungamento, all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze, che è stato, i cui progetti sono stati rigettati dalle istituzioni proposte e nuovamente ripresentati da una società che poi fa capo a un fondo argentino. Perché questo aeroporto, che è progettato addirittura all'interno del territorio del comune di Firenze, quindi mettiamo 3 chilometri in linea d'aria forse a Piazza Duomo, per dare un'idea, no? È una cosa veramente già questa incredibile. È pensato per portare, veramente sono dati degli investitori, 2,5 milioni di turisti all'anno in più a Firenze, il che è una cosa mostruosa. Montanari parla di benefizzazione, altro che benefizzazione, molto peggio se le cose andassero avanti. E siccome il sindaco invece purtroppo ha come eredità di Nardella la propensione a realizzare questo progetto,
tu faresti questo?
Non è di questa idea. Io sì, cioè darei retta alle istituzioni, ai tecnici che hanno più volte, però il processo è stato ripresentato e alla fine le forze politiche, c'è di mezzo in qualche modo anche Israele.
Ecco, perché, certo, figurati se non c'è Israele. Perché raccontaci?
Perché uno degli esponenti principali della società, la SAT, che appunto è propugnatrice di tutto questo, è il console onorario di Israele a Firenze, si chiama Marco Carrai,
certo.
È un personaggio noto. Ecco,
senti, ripetimi il tuo nome, che non mi ricordo già.
Non l'ho detto, Fabrizio.
Ah, ecco, non l'avevi detto, pensavo di avere una crisi dei 60 anni. Allora, Fabrizio, grazie perché...
per Firenze tutto questo. Eppure, bene, grazie.
Grazie Fabrizio e grazie anche per averci tolto la Milano centralità, diciamo così, di cui siamo vittime ovviamente spesso a Radio Popolare, artefici soprattutto, ma quindi lui gioca a sindaco per un giorno e dice a Firenze io amplierei l'aeroporto. Allora, se volete scrivere sullo stadio o dirmi qualcosa sullo stadio, bene, se no passiamo direttamente a sindaco per un giorno, vedete voi. Allora, chi ci scrive qua? Marco. Marco dice: purtroppo niente stadio oggi, sono a Roma per lavoro, là si vedrà in un baraccio. C'è anche questa cosa che ovviamente si porta dietro il campionato, e cioè il fatto che poi si possa andare a vedere chi non ha il tragico DAZN, la partita nei bar, che in qualche maniera ricostruisce in parte l'utilizzo della televisione che si faceva. Sono Marco, scusa Marco, eccoci. Dicevo, ci riporta indietro nel tempo, quando la televisione si vedeva tutti insieme, perché c'era soltanto un televisore. Vi parlo delle esperienze dei miei genitori, ecco, per essere chiari, la prima volta delle televisioni. Allora, 0233 001 001, se non c'è niente da dire sullo stadio, se nessuno ci va, se nessuno me lo vuole raccontare cosa significa per lui, se il ritorno alla Serie A vi lascia completamente indifferenti, va bene, non c'è nessun problema, perché ci dovrebbe essere. E se no si gioca, se volete, a sindaco per un giorno. Scegliete bene, mi raccomando, un provvedimento. Le critiche non ci interessano per il momento, perché non mi interessano, perché non è questo il gioco, non è critichiamo il sindaco o la sindaca, ma proponiamo, se noi fossimo sindaco o sindaca per un giorno, una cosa da fare. Ci risponde subito Giuseppe, che dice: se fossi sindaco pianterei nei 5 anni del mandato un albero per ogni residente. Dice così Giuseppe Pino, abbonato, e basta cemento. Questo è il suo messaggio. Quindi qui a Milano, dunque, ogni residente, ha detto, Allora a Milano siamo in 3 milioni durante la giornata, mentre i residenti credo che siano su 1.200.000. Vado un po' a spanne, dopo guardo magari meglio questa cifra, ma il pendolarismo è forte poi quando inizia la giornata. Allora, qui al 02 33 001 001, se volete giocare. Ci lamentiamo spesso di cosa combinano nelle stanze del potere amministrativo della nostra città. Dico città non soltanto Milano, perché ci hanno chiamato da Firenze, quindi. Però per stare su Milano, dicevo, il Corriere della Sera, pagina Milano, a parte lo stadio, ci parla di mobilità Interland, una legge speciale, più poteri per una visione metropolitana. Poi c'è la destra che si scatena contro l'ipotesi del Leoncavallo. In Selinunte, la Sardone, non si dice la Sardone, si dice Veronica Sardone, dice: il trasferimento degli antagonisti in piazzale Selinunte sarebbe una provocazione. Si tratta di un'area già massacrata da occupazioni e degrado. Il famoso degrado, la parola che torna spesso, che non significa niente. De Chirico di Forza Italia dice: nello stesso quartiere ci sono già le sedi dei centri sociali Cantieri e Micene, con il Leoncavallo la situazione diventerebbe esplosiva. Io non so dove vanno in giro questi signori a Milano, ma vedono cose, gli alieni. Pronto? Pronto, dove sei?
Pronto. Ciao, senti, io sono di Milano, sono nato in Corso Garibaldi. Io
ho... Come ti chiami? Fermo.
Io mi chiamo Dino.
Dino. Dino. Ah, Dino.
Senti, prima cosa, che ci saranno molti problemi a Milano, che ne tanti dei problemi a Milano.
Ma?
Però il primo problema che farei è che quando piove i tombini vengono puliti.
Okay.
Io mi ricordo che il Pazzini andava in trattoria, bevevano i bianchini, però i tombini venivano puliti quando pioveva. Lei è un casino che abbia quando piove. Ciao caro.
Grazie, ciao, grazie, caro. Ciao Dino, grazie anche del milanese, che fa sempre piacere sentirlo. Allora, Dino dice: quando piove pulire i tombini. Questo credo che ci sia qualche cosa che riguarda anche la giornata dei piccoli temporali che abbiamo. Silvia Sardone, scusate, ho sbagliato, rettifico. Se fossi fuoco per un giorno abbatterei tutte le costruzioni fatte con le scie, dice Umberto. Allora, questo è un po' difficile, abbattere costruzioni, beh, quali scie, però non tutte le costruzioni fatte con le scie, abbatteremmo praticamente tutta la città. Immagino tu dici, voglia dire quelle dello scandalo dell'edilizia, scandalo edilizia, metto così, se è sbagliato correggimi via messaggio come hai fatto prima. Dunque Dino, abbiamo detto, quando piove pulire i tombini, e Marco invece un albero per residente. Ok, se volete andiamo avanti. Laura dice: sindaco per un giorno, strade alberate e un numero massimo di bed and breakfast per stabile. Anche questo è interessante, quindi vabbè, ne ho dette due, io ho detto uno, ma vale lo stesso. Diciamo che gli alberi, se volessi proprio mettere una regola, direi che gli alberi diamoli per scontati, che metteremo più alberi, dai, che se no tutti diciamo gli alberi, e invece dedichiamoci anche a altri temi, per esempio numero chiuso, affitti temporanei, te la cambio un po' così che ci siamo capiti. Tra l'altro andiamo a vedere invece adesso Repubblica, che apre con passeggeri incidenti, il doppio volto dei trasporti, perché ci dice che ATM pubblica il bilancio in un anno 20 milioni in più di viaggiatori, ma anche oltre 1000 sinistri. Immagino ci sia, no, non so se c'è una correlazione, ma mi viene da dire che aumentano le corse se sono così tanti i passeggeri in più, quindi immagino ci sia allora sì una correlazione. C'è stato un ridimensionamento delle corse in superficie, emerge dalle frequenze, e allora niente, qui mi smentisce. I chilometri percorsi tra metro, bus e tram sono cresciuti di 6 milioni, quindi no, faccio fatica a capire questi dati così, vediamo se c'è qualcosa di più chiaro, perché se aumentano i viaggiatori ma si ridimensionano le corse in superficie, meno frequenti ma più chilometri, si vede che si concentrano forse in determinate fasi orarie e dell'anno. Me la spiego un po' così. Pronto?
Pronto?
Sì, chi sei?
Francesco, sindaco per un giorno.
Oh, Francesco.
Oh, finalmente.
Signor sindaco, mi dica, cosa farebbe lei?
Io prenderei praticamente la proposta delle aree dismesse del 2016, se non sbaglio.
Aree dismesse 2016?
Sì. E? Quella che praticamente, se non sbaglio, ci sono i fondi europei stanziati per costruire aree praticamente a uso sociale, che ci potremmo includere anche il discorso della casa, visto che Milano a questo problema, e anche nello stesso tempo spazi di creatività, e si poteva anche, diciamo, andare anche a sistemare anche un po' il problema dell'Eo e anche il problema di altre realtà sociali.
Okay.
Sono praticamente al punto del coso. Questa insomma è la seconda prerogativa. L'ippodromo, il vecchio ippodromo del Trotto, perché il vecchio ippodromo del Trotto, per ricordare i milanesi, è stato costruito al posto del vecchio ippodromo della casa di Augusto, quella lì che c'è in come si chiama, vicino al Duomo, non viene, via Missouri se non sbaglio, vicino al Duomo, praticamente tiene la stessa linea, che è la stessa linea praticamente collegata alla costellazione di Andromeda. Molto importante, praticamente quel podio di non dove è stato costruito oggi come secondo
va bene, perfetto,
come
no, basta
cosa,
no, una era una, Francesco,
la tre,
dai, veloce.
La metropolitana che poteva essere anche un po' più accessibile a tutti,
più accessibile
dei prezzi, perché non siamo a Londra qua, faccio ricordare
accessibile nei prezzi, hai detto,
siamo a Milano.
Nei prezzi o accessibile dal punto di vista disabilità?
Nei prezzi.
Prezzi.
Nei prezzi.
Disabilità dovremmo credere.
Zona in base
all'ISE.
Produzione capitale che abbiamo praticamente.
Ok. Grazie.
Grazie.
Ciao Francesco.
Ciao.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Sono io?
Sì, chi sei?
Ciao, Silvia.
Silvia, dimmi tutto.
Allora, io farei pagare le soste delle auto in base alla lunghezza delle auto.
Pagare perché? Le soste vietate, immagino, o le soste, legali?
No, le soste legali.
Ah, le soste legali.
Cioè, ci sono delle strade dove ci sono le strisce okay, dei residenti.
Ma se tu fossi sindaco per un giorno, la prima cosa che fai è questa?
Sì.
Sì?
Sarebbe proprio la prima. Sai perché?
Perché?
Perché qua entrano dei SUV grandi come delle case. e in casa hanno le strade, perché è così, e poi è gente che porta i bambini a scuola, no? Non è che sia proprio. Però nessuno.
Ma non alla larghezza, alla lunghezza, dici tu.
Lunghezza e larghezza.
Ah, tutte e due, allora.
A una scala. E larghezza. Per cui, se c'hai una macchina di 1,20 m, paghi per 1,20 m. Se c'hai una macchina di 5 metri, paghi per 5 metri. Punto. Così magari compri quella da 1,20 m, visto che se c'hai la macchina da 5 metri ti tieni quella.
Chiarissimo. Grazie, Silvia.
No, un'altra cosa.
Uno ho detto, ragazzi, qui ve ne approfittate della mia bontà.
Che è importante fare un'ordinanza per cui su tutti i tetti dove è possibile piantumare.
Tutti i tetti piantumare, ecco, sì, perché c'è un'altra ascoltatrice. Scusa un attimo. C'è un'altra ascoltatrice che diceva. Aspetta che la trovo. Togliere l'asfalto e sostituirlo con materiali che scaldino meno e dipingere di bianco i tetti. Ma Nicola Colaninno, che è stato nostro ospite a Itaca domenica scorsa, ci ha spiegato che il bianco non va bene sui tetti per noi.
Perché rifrange.
Quindi tu dici, mettiamo,
mettici l'erba.
Erba su tutti i tetti, erba
dove si può.
Erba buena, va bene.
Erba buena, ciao.
Grazie, ciao. Allora, vediamo chi c'è dall'altra parte. Pronto?
Pronto, sono io?
Sì, sei tu.
No, sono Paola. Mezzi pubblici gratuiti.
Questa idea qua, guarda che l'ha già avuto qualcuno anni fa.
Non ho sentito quello, secondo me aiuterebbe molto.
Mezzi pubblici gratuiti, sì, no, certo. Allora, ti racconto quella storia lì, erano le primarie Sala Maiorino Balzani e Balzani propone i mezzi gratuiti di superficie, credo, se mi ricordo bene. Ma sai che ci fu una rivolta di molti milanesi quasi orgogliosi di dire noi mezzi pubblici li paghiamo? In realtà invece la cosa che dici tu è interessante.
Pago 16 euro senza avermi controllato il reddito, potrei essere anche ricchissima e pago 16 euro. Ci sono studenti e lavoratori giovani, magari con uno stipendio basso e devono pagarsi 39 euro al mese, che mi sembra un po' eccessivo, quindi magari rivedere questa cosa anche, vabbè.
Va bene, ti ringrazio molto, Paola.
Voi, ciao.
Grazie, ciao. Pronto, sindaco per un giorno, chi è?
Pronto?
Sì, è una sindaca, bene.
È una sindaca, sono sindaca per un giorno.
E ti chiami?
Mi chiamo Luisa.
Luisa, la sindaca Luisa, ci dica. Luisa,
passeggiando per le vie di Milano, quindi diciamo zona Naba, Navigli, eccetera, limitrofi. Uno si può accorgere che esiste una via gola e una via Pichi che sono indegne veramente di una città come Milano.
Perché cosa?
Allora, per il degrado, quando intendo degrado, ecco,
esprimiamo bene la parola, perché degrado è vasto. Il degrado,
mi voglio esprimere. Allora, c'è
spaccio,
c'è e ci sono sui marciapiedi.
Sì.
Ogni cosa, tu puoi pensare a qualsiasi cosa esista dentro una casa, dai materassi, c'è l'occupazione,
sì.
C'è abusivismo, quindi c'è illegalità diffusa, tollerata, ma in modo tale che le persone che transitano lì abbiano un'idea di Milano a poche centinaia di metri dalla Darsena. Veramente assolutamente non so, intollerabile, ma posso dire anche che lì c'è un asilo nido.
Sì.
E sotto tu ci trovi tutto, gente che va a defecare, urine, ti dico poi tutte le suppelletti.
Ma come si fa a cambiare sta cosa? Cioè, a parte che l'occupazione di per sé non è degrado.
Mi
diciamo.
È stato detto, l'occupazione non è degrado quando motivata e quando le persone all'interno degli stabili si occupano, ma comunque sono rispettose delle persone, delle altre persone.
Ma questo in generale, direi, no? Cioè, una buona regola di convivenza democratica.
Non esiste tutto ciò.
Senti, ma perché non la puliscono sta zona, secondo te? Cioè, perché trovare le urine e la cacca in giro?
Noi, inteso come collettività, non. Sì. Ecco. Noi paghiamo il trasporto di tutto ciò che viene posto sul marciapiede, ma per fare ciò occorrono veramente quasi tir, quindi lasciano sul marciapiedi anche per decine di giorni tutto ciò che è possibile. Tu devi passare in mezzo alla strada,
okay.
E quindi tu in estate tu sai com'è.
Sì.
E niente,
va bene, è chiaro. Luisa, tu abiti lì, quello che ho capito, abiti in zona lì.
Abito vicino. In zona, okay. Lì, lo trovo intollerabile e non si fa niente.
Grazie. Grazie.
Questa è una zona fantastica.
Ciao sindaca.
Ciao.
Ultimo sindaco, sindaca, pronto. Chi sei?
Pronto?
Sì, chi sei?
Sono per mio marito che ha vergogna a parlare.
No, un sindaco vergognoso no, dai, ma come fa a comunicare poi?
Francesco. Di sull'apertura dei centri sportivi, tipo il 6.
Ah, più centri sportivi.
Sì, magari qualche piscina, però...
Magari d'agosto qualche piscina, anche quando c'era un'data di calore, magari se la tengono aperta.
Centri sportivi per questi ragazzi che avendo chiuso, per dire, il 6, anche l'Ascarioni, per le associazioni sportive, anche quelle dell'oratorio, devono pagare tantissimi soldi per poter affittare dei campi che sono rarissimi. Quindi certo, magari puntare un po' su questi centri anche di aggregazione.
Benissimo, salutaci il sindaco timido.
Va bene, grazie.
Grazie, ciao. Oh, quanti sindaci abbiamo sentito oggi, eh? Vabbè, abbiamo cose di ambiente, cose più pragmatiche. La parola degrado, decoro che torna, più degrado e decoro ce l'ho messa io perché mi sembra che faccia un po' il paio, però c'è un problema reale, no? Perché se la via è sporca lì non ci vanno a pulire? Mi verrebbe da chiedere, ma forse, un retropensiero che ho conoscendo quella zona e sapendo che lì è la prossima area dove si andrà a gentrificare, forse piace anche creare situazioni, chi lo sa, questo lo sapete voi che ci abitate lì. Allora, abbiamo avuto di tutto, da Firenze a Milano. Firenze vogliono ampliare l'aeroporto, un nuovo sindaco Fabrizio, ma poi abbiamo avuto tante cose che riguardano soprattutto, direi, il clima, le aree dismesse, la metropolitana più accessibile del prezzo, far pagare i SUV, ma questa è una vecchia idea che ho già sentito in vari microfoni aperti, mezzi pubblici gratuiti, appunto il degrado, centri sportivi, più centri sportivi, e poi gli ascoltatori stanno scrivendo, io adesso devo chiudere, ma molte anche sugli bed and breakfast o B&B, dove dicono trasformarli in case a affitto moderato oppure ristrutturare tutte le case popolari, ecco, l'abitare, altro grande tema. Allora, grazie per averci ascoltato qui a Itaca, io vi saluto e vi do appuntamento per domani alle 8:45, domani tra l'altro parleremo del famoso risico con la K bancario. Ciao da Angelo, ciao.